Cominciamo con una preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ho voluto incominciare con il Padre nostro perché queste tre immagini della Chiesa che adesso guardiamo hanno proprio una connotazione trinitaria. Ecco, la Chiesa, popolo di Dio, la Chiesa, corpo di Cristo e la Chiesa, tempio dello Spirito. Ecco, comunque abbiamo tre immagini, tre visioni della Chiesa che sono intimamente collegate alle persone della Trinità, al Padre, al Figlio e allo Spirito. E, scusate, vabbè, qua si sta aprendo lentamente. E, ecco, volevo incominciare così, volevo ribadire questo senso comunque di positività, ecco, che dobbiamo portarci nei confronti della Chiesa. E forse anche perché io sono anche in una posizione privilegiata effettivamente, nel senso che lavoro in questa università missionaria che è l'Urbaniana, abbiamo sempre un po' uno sguardo verso quello che succede fuori, insomma, in modo particolare sull'Asia, sull'Africa e sull'America Latina. Poi anche, appunto, grazie a mia moglie, abbiamo sempre un contatto anche con l'Australia e con i paesi di lingua inglese e anche sul mondo protestante pentecostale. È interessante che ad esempio la mamma di mia moglie è pentecostale, dunque abbiamo in famiglia questi aspetti qua. E l'idea è che comunque c'è una vitalità impressionante, c'è una vitalità incredibile. E c'è una vitalità che ci supera, insomma. C'è questa realtà di Chiesa che si espande, ma non solo numericamente, perché guardate che noi siamo a livello globale come Chiesa, sia come Chiesa in generale, contando anche le altre Chiese, ma anche come Chiesa cattolica siamo in espansione. E questo è sicuramente non sarà facile da gestire, perché penso che nei prossimi decenni avremo delle sfide, avremo delle difficoltà non facili proprio per questa esplosione. Sta avvenendo un'esplosione. Qua magari non ce ne rendiamo conto, in Europa meno e in Italia forse ancora meno di meno. Ma è interessante, noi all'Urbaniana il nostro grande capo è il cardinale prefetto di propaganda Fide. Lui ci dice che non sanno più come fare per sostenere tutte queste nuove diocesi che stanno creando. Stanno continuamente venendo fuori, devono creare nuove diocesi per venire incontro alle necessità di questi nuovi cattolici in varie parti del mondo, soprattutto Asia e Africa. E ecco, dunque, si trovano in difficoltà proprio perché lo sviluppo è più veloce di quello che possiamo pensare. Oppure pensate alla Cina, nella Cina c'è uno sviluppo, ecco, mi pare addirittura, se non ricordo male, mi pare che le cifre parlino di 100 milioni di cristiani, in maggior parte protestanti e pentecostali e una parte cattolici. C'è un'esplosione pazzesca, incredibile. Questo in Cina, oppure non so, noi vediamo un fiorire di vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa in paesi come il Vietnam, il Myanmar, il Laos, Cambogia, Thailandia. Ci sono frotte di religiosi e di religiose che stanno venendo da quei paesi. Dunque è tutta una realtà in grande evoluzione. Questo, come dicevo, porterà anche dei problemi sicuramente. E la Chiesa, ecco, dovremmo anche cercare di entrare anche in contatto con queste culture, capire anche questi nostri fratelli cattolici come noi e con i nostri percorsi, ma che comunque stanno vivendo la loro esperienza. Dunque, voglio dire, per carità, cioè, abbiamo le nostre esperienze e le nostre esperienze molto spesso non sono così esaltanti, ecco, quello che vediamo magari intorno a volte ci deprime anche, e io penso che sia giusto che ci deprima, perché vuol dire che abbiamo zelo. Pensate, insomma, a Gesù che si arrabbia nelle cortile del Tempio: lo zelo per la tua casa mi divora. Dunque è giusto che ci sia questo. E d'altra parte anche sapere che comunque nel mondo stanno succedendo tante cose e ci sono tante realtà molto vive, e poi ecco, la Chiesa è di Dio, ecco, la Chiesa è di Dio, appartiene a Lui, Lui è il Signore, Lui è il Signore. Questo è bello, questo è bellissimo. Va bene, vediamo allora queste tre immagini. Perché sono importanti? Ecco, qua siamo ancora nei numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica, del 781 all'810, e prende in esame appunto queste tre metafore per parlare della Chiesa. Volevo spendere una parola velocissima appunto sul mondo delle metafore, dei simboli. Noi abbiamo bisogno di queste realtà, non possiamo parlare della Chiesa in un modo astratto, in un modo puramente razionale, concettuale. Abbiamo bisogno di immagini, di simboli, di metafore. Perché? Perché questo ci dà l'identità, ci dà la nostra identità. Così noi possiamo identificarci con queste realtà. Guardate, ogni gruppo umano, ogni realtà sociale ha bisogno di darsi un'identità condivisa per trovare energia, per trovare nuova ispirazione, per trovare le strade del futuro, e questa identità condivisa viene sempre data appunto da immagini, da simboli. Ecco. E come vi dicevo, una delle immagini che troviamo di più nella Bibbia è quella della famiglia, ed è interessante che anche se c'è l'immagine, ad esempio, non so, l'immagine bellica, c'è sicuramente, pensate, non so, anche nell'Apocalisse, dove pure alla fine c'è le nozze della sposa con l'agnello, ma comunque abbiamo anche questa idea dell'esercito, dell'esercito schierato in battaglia contro, ecco, le forze del bene e le forze del male. Tutte queste immagini influiscono profondamente su di noi, specialmente, ecco, penso anche magari a voi che state, vi state riavvicinando adesso, no? Il potere delle immagini è essenziale, fondamentale, perché a seconda del luogo in cui voi vi trovate, come Chiesa che vi accoglie, e che a seconda delle immagini che questa Chiesa vi fornisce, vi dà un'identità condivisa che vi può dare energia o al contrario ve la può togliere. Dunque è importante che riflettiamo su queste immagini. Innanzitutto il popolo. Allora, l'idea della Chiesa come popolo di Dio è un'idea che a un certo momento è andata un po' in sordina ed è stata ripresa dal Concilio Vaticano II. La Lumen Gentium si basa soprattutto su questa immagine, la Chiesa come popolo di Dio. Volevo dire qualcosa su questa idea di popolo di Dio. Innanzitutto, allora, l'idea di popolo di Dio nasce da Israele, è Israele il popolo di Dio, e la Chiesa poi diventa il popolo di Dio sulla base di Israele, il nuovo popolo di Dio formato però su categorie diverse, e questo è il discorso. E noi sì, ci chiamiamo popolo di Dio, ma dobbiamo cercare di capire a che cosa fa riferimento questo. E non siamo popolo nel senso di Israele, perché se parliamo di popolo di Dio in senso stretto lo dobbiamo applicare a Israele, ma noi lo siamo in modo diverso. In che senso allora Israele si concepisce come popolo? Dopo vediamo la Chiesa, ecco, che cosa prende e che cosa non prende da questa idea di popolo. Allora, l'idea fondamentale di Israele è quella di essere un popolo chiuso, un popolo delimitato. Ecco, si parla della muraglia della Torah. La Torah, la legge, il Pentateuco, costituisce come un muro di cinta attorno a Israele. Israele è il popolo separato, il popolo consacrato, è quello che vuole, il popolo santo. Ecco, in ebraico il concetto di santità, Dio è santo, Israele è il popolo santo, è il popolo dei santi, il concetto di santità ha proprio a che fare con questo, il popolo è distinto, il popolo separato dagli altri. Perché il popolo separato dagli altri? Perché è importante che Israele mette in campo la sua alterità per trasmettere Dio. Pensate che Israele non ha mai fatto la missione. Il concetto di missione, o il concetto di evangelizzazione, tra virgolette, non esiste per Israele. È un concetto assolutamente strano. Nessun ebreo verrà da te e ti dirà: io ti annuncio il Dio dei miei padri, io ti annuncio il Dio di Israele, fatti anche tu ebreo. Questo non succederà mai. Anzi, se tu vai in una sinagoga e dici: per favore, io ho capito che Dio mi chiama a farmi ebreo, loro ti dicono: bene, aspetta, aspetta e aspetta, e magari tra 10 anni, ecco, forse allora ti accoglieranno. Conosco un caso appunto di uno che ha dovuto aspettare 10 anni per essere, insegnava religione cattolica, e si è convertito all'ebraismo e l'hanno fatto aspettare 10 anni prima di poterlo accogliere nella comunità ebraica. Non esiste il concetto di missione. Non perché? Non esiste perché nessuno è chiamato a entrare in un popolo che di per sé è già delimitato, che di per sé è separato dagli altri. Allora, quando noi usiamo il concetto di Chiesa, popolo di Dio, dobbiamo capire che si riferisce in un modo diverso all'essere popolo di Dio, non nel modo di Israele, che è il modo originario, ma in un modo diverso. E cioè, in quale modo diverso? Ecco, il nostro essere popolo di Dio ci dice due cose. Ci dice la continuità con Israele, un po' come vi dicevo anche prima, ma ci dice anche la differenza da Israele. La continuità è nel fatto che la salvezza viene dai giudei. Giovanni 4, samaritana, Gesù è la samaritana, questa frase, una frase che rimane lì scolpita, che colpisce, insomma, che la salvezza viene dai giudei. O come vi dicevo prima, no, in questa Gerusalemme celeste si entra dalle porte costituite dalle 12 tribù di Israele. E non c'è niente da fare. La salvezza arriva da lì. E quello è il popolo santo, è quello il popolo chiamato da Dio. E noi, in quanto comunità cristiana, diventiamo comunità cristiana nella misura in cui assumiamo la storia di Israele, assumiamo l'esperienza di Israele e la integriamo. E la integriamo, ecco perché per noi, come diceva Giovanni Paolo II, sono i fratelli maggiori, anche se loro, in quanto fratelli maggiori, a volte ci dicono: beh, voi avete bisogno di noi, noi non abbiamo bisogno di voi, ma comunque, in ogni caso, per noi sono imprescindibili, proprio come esperienza, come realtà di Dio. Però, ecco, noi siamo popolo soprattutto in un modo diverso. Siamo popolo in un modo diverso. Il concetto di popolo, che di per sé, ecco, porta dentro l'idea della separazione, di per sé, ecco, il concetto di popolo ingloba per definizione il concetto di separazione, nella comunità cristiana, ecco, questa idea di separazione viene superata, viene assolutamente superata. Ecco, questo è bellissimo. Si viene incorporati nella Chiesa mediante un criterio di adesione particolare, non fondato sulla base etnica, perché ecco, per appartenere a Israele devi nascere da madre ebrea, dunque l'aspetto etnico, biologico, devi avere ecco, il DNA materno ebraico, altrimenti non puoi appartenere. E ecco, non funziona per noi. Ecco, noi non abbiamo questo aspetto e nemmeno il concetto della purità, la purità culturale. Ecco, il concetto di purità che è così importante nell'esperienza di Israele, che è così importante per delimitare il popolo, per noi non esiste. Per noi la purità poi diventa un concetto morale, ma per Israele la purità non è un concetto morale, significa seguire le regole di Israele, che non sono regole morali, sono le regole che stabiliscono chi è dentro e chi è fuori. Il non mangiare maiale, il non mescolare i cibi, il fare l'abluzione, la circoncisione, il non toccare un cadavere, eccetera, non sono regole morali, sono le regole che stabiliscono chi è dentro e chi è fuori, chi appartiene e chi non appartiene. Ecco, noi non abbiamo niente di tutto questo. Non abbiamo un criterio biologico, DNA, non abbiamo un criterio giuridico. Pensate, Giuseppe, il padre di Gesù, padre putativo, perché padre non biologico ma giuridico, e dunque agli effetti della genealogia funziona. Noi non abbiamo questo e non abbiamo nemmeno la purità culturale. Ecco, questi tre criteri fondamentali per Israele, per designare popolo, nel nostro concetto di essere popolo di Dio non funzionano, sono saltati, non esistono più. In che modo siamo popolo? Siamo popolo nel senso che siamo tutti, che ci riconosciamo peccatori, ci riconosciamo imperfetti, e però lo stesso, ecco, vogliamo accogliamo la grazia di Dio in Gesù Cristo, in questo, solamente questo. Non abbiamo altri criteri, non abbiamo altre designazioni, non abbiamo altri compiti da adempiere. La cosa strana della comunità cristiana, la cosa pazzesca se ci pensiamo, è che non devi nemmeno essere bravo, non devi nemmeno essere buono per entrare nella comunità cristiana. Anzi, se sei bravo, buono, diventi anche sospetto. La cosa importante è che ti riconosci per quello che sei, peccatore, povero, bisognoso. Basta, tutto lì. È straordinario, incredibile. Gesù che mangia, che al banchetto preparato da Matteo il pubblicano. Gesù che va a mangiare in un banchetto di peccatori. E arrivano anche tanti altri peccatori, anche Zaccheo, esatto. E arrivano anche tanti altri peccatori e tutti sono scandalizzati. Si scandalizzano i farisei, ma come mai mangia con i peccatori? Si scandalizzano perfino i discepoli di Giovanni Battista. E dice, ma come? Noi digiuniamo e voi così mangiate, bevete allegramente. Eppure è questo. Ecco, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Se sei giusto, se sei bravo, se sei perfetto, non venire nella comunità cristiana, vai da un'altra parte. Non hai bisogno nemmeno di Cristo, pensi tu. Invece se ti riconosci imperfetto, se ti riconosci povero, peccatore, bisognoso, allora vieni, le porte sono aperte. Qua si imbandisce il banchetto proprio per quelli che sono come te. E anche noi siamo come te. Siamo i malati, i bisognosi. Questo non vuol dire che allora dobbiamo rimanere nei nostri peccati, che dobbiamo continuare a peccare. Gesù non dice brava, bravo, continua così, pecca. Ma vuol dire che riconosciamo che c'è comunque un cammino, che c'è un percorso. Riconosciamo che abbiamo bisogno della grazia. E questa grazia agisce in noi, magari molto più di quanto pensiamo, molto più di quanto sospettiamo, ma questa grazia è dentro e ci fa fare un cammino. E forse a volte più siamo desolati, più siamo tristi, ecco, e più questo cammino sta avvenendo. E forse lo siamo proprio perché ci avviciniamo sempre di più alla purezza della visione. Ecco, Gesù non raduna il gruppo dei perfetti, inaugura la comunità di coloro che si riconoscono non arrivati, ma in cammino, sulla via del compimento. C'era stata questa esperienza nella cristianità medievale, i catari, ecco, prendevano il nome dal greco, o i catharoi, i puri, ecco, questa idea di una purezza che non fa parte dell'esperienza cristiana, non perché non dobbiamo tendere alla santità, non dobbiamo tendere all'amore perfetto con Dio, ma perché nelle nostre comunità noi non facciamo una selezione. Ecco, tu che grado, ecco, fai il test di santità, vediamo se ottieni un certo punteggio, sei dentro, se sei sotto sei fuori. Ma non funziona così, non è così. Anzi, come dicevamo prima, no? Più sei indietro, più sei piccolo nella fede e più vieni coperto di cure e più vieni accolto e più vieni amato. Guardate che la comunità cristiana è una novità, è un'autentica novità, questa comunità cristiana che prende dall'ebraismo ma in Cristo sviluppa, e nello Spirito naturalmente che guida la Chiesa, sviluppa un'idea di sé completamente estranea all'ebraismo, una cosa nuova, assolutamente nuova. Ecco questo popolo, noi siamo dunque questo popolo, un popolo aperto, e dunque siamo una contraddizione di popolo, perché siamo un popolo osmotico, un popolo permeabile, poroso, dove non chiudiamo mai i confini, sono sempre aperti, non c'è nessuna sbarra, non c'è nessuna. E proprio per questo i confini a volte possono avere anche tutta una zona di grigio, no? Tutta una zona, proprio perché non abbiamo una delimitazione ben marcata. Certo, no? Noi diciamo o sei di Cristo o non sei di Cristo, o appartieni a Lui o non appartieni a Lui, e questo va benissimo, lì c'è una delimitazione assolutamente marcata nell'essere con o non, o nell'essere fuori di Lui, ma per quanto riguarda l'appartenenza alla Chiesa, tutto questo sfuma, perché noi non sappiamo, ecco, magari uno che ha autorità nella Chiesa, come dicevo prima, forse, chi lo sa, magari non appartiene totalmente a Cristo, e magari uno che invece si trova proprio ai margini, proprio quasi escluso, quasi disprezzato e dimenticato nella dimensione ecclesiale, magari ha un rapporto, che ne sappiamo, magari ha un rapporto incredibile, profondissimo, fantastico con Cristo. È per questo che non possiamo mai tracciare una linea di demarcazione troppo netta. È per questo che i nostri confini sono sempre, e questo magari crea anche sconcerto, certo, crea anche disagio. Questo è vero, però è quello che noi siamo, è la nostra realtà, questo è bellissimo, questa realtà di un popolo che non si comporta come popolo, di un popolo che ha altre caratteristiche. Vediamo qualcosa sulla Chiesa Corpo di Cristo. Qua io mi sono riportato un testo che è il testo fondamentale per questa idea, e cioè il capitolo 12, alcuni versetti del capitolo 12 della prima lettera di Paolo ai Corinzi. Guardate che le prime comunità cristiane erano comunità molto problematiche, e anzi tutti i testi che noi abbiamo del Nuovo Testamento nascono proprio perché ci sono situazioni difficili, situazioni di crisi, difficoltà da tutti i punti di vista, difficoltà esterne, magari qualche comunità comincia già a subire la persecuzione. Probabilmente il Vangelo di Marco, il Vangelo romano, nasce dopo la persecuzione di Nerone, una cosa terribile, tremenda, e dopo una persecuzione quelli che rimangono non sono i migliori, perché i migliori vengono uccisi, i migliori spariscono subito, quelli che rimangono sono o quelli che si sono imboscati o quelli che hanno detto no, io c'entro niente, e quelli che rimangono sono quelli. Comunità assolutamente imperfette. Questa comunità di Corinto ha tutti i problemi possibili, immaginabili, divisioni, persone che si ritengono altamente spirituali e che invece fomentano invidia, discordia, divisione, problemi dottrinali, alcuni non credono nella risurrezione, né di Cristo né dei morti, problemi morali. Problemi di morale sessuale, c'è di tutto. Eppure Paolo ringrazia Dio per questa comunità, ringrazia comunque perché c'è un'esperienza di fede, anche se va corretta, va sistemata, va aggiustata. Paolo non sta zitto, non fa finta, dice beh sì, vabbè, insomma, no, dice ecco, c'è l'azione di Dio, c'è la grazia, ma adesso vi spiego come stanno le cose. E proprio per spiegare a questa comunità che deve coltivare l'amore, l'amore fraterno, Paolo parla del corpo di Cristo. Ecco, parla dell'immagine del corpo. È un'immagine straordinaria, possiamo fare tante considerazioni. Come infatti il corpo è uno solo, sto leggendo da 1 Corinzi 12, versetto 12. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Ah, bellissimo, in questo modo lui sta creando addirittura un'identità tra la comunità cristiana e Cristo. Noi siamo corpo di Cristo. Siamo corpo di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Questo corpo, questa realtà che è la Chiesa, appunto come dicevo prima, non è semplicemente un gruppo, è un'associazione, ci siamo messi insieme perché così condividiamo. No, noi siamo molto di più, siamo corpo di Cristo, noi siamo battezzati nello Spirito, noi siamo stati dissetati da questo Spirito, tutti, nelle nostre differenze, anche nelle nostre separazioni. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. E qua incomincia a parlare della realtà del corpo. Se il piede dicesse, poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Bellissimo. Cioè, le varie membra del corpo hanno ognuna una sua funzione particolare che non può fare nessun altro. Questa funzione serve per la totalità del corpo. Nessuno non ha niente da dare, ma io vabbè, sì, sono nella comunità cristiana, ma sono l'ultimo arrivato, oppure non ho particolari doni, e vabbè, io semplicemente ricevo. Ecco, in realtà non è così. Ecco, quello che viene a dire qua Paolo con questa immagine della Chiesa corpo di Cristo è che ognuno ha da dare qualcosa, ha da dare il suo. Ma pensate come sarebbe bello se nella comunità cristiana ci si aiutasse tutti reciprocamente, beh, in modo particolare chi ha l'autorità, ecco, ci si aiutasse a scoprire i doni gli uni degli altri. Guarda, vedo che tu hai hai questo dono, hai questa particolare capacità, hai questa, ecco, la comunità ti sostiene, ti aiuta a sviluppare il tuo dono perché sa che è un qualcosa che può aiutare tutti. Allora nessuno si sente escluso, nessuno si sente ai margini. Allora quello che conta non è se sei bravo o no, se sei santo o un po' meno, ecco, quello che conta è che sai che sei in un cammino e puoi dare, puoi donare, e sai che quello che tu doni è un dono che viene da Dio e gli altri ne hanno bisogno, e se tu non lo fai rimane un buco e nessuno potrà riempire quel buco. Se tu non dai il tuo dono, se tu non condividi il tuo dono, non lo potrà fare nessun altro. E ci sarà una perdita per tutti. Guardate che questo principio vale a tutti i livelli, vale a livello personale nei confronti della comunità, vale a livello comunitario nei confronti della chiesa più grande. Se noi perdiamo una chiesa, pensate alla perdita delle chiese del Nord Africa, che avevano prodotto delle esperienze di santità, esperienze di cristianità straordinarie. Ecco, quelle chiese sono andate perdute. Una perdita irreparabile, un buco, rimane un buco. Oppure adesso vediamo, come dicevo prima, la nascita di nuove chiese, voglio dire, di nuove esperienze ecclesiali all'interno della Chiesa Cattolica. È una ricchezza per tutti, una ricchezza straordinaria. Noi non è che li dobbiamo uniformare, cioè, beh, ecco, ben arrivati, adesso vi spieghiamo noi come... E questi qua ci portano la loro ricchezza. Se in Cina, in Vietnam, ecco, si sviluppa, come si sta sviluppando, tutta un'esperienza ecclesiale di straordinaria forza, di straordinaria intensità, anche grazie alle persecuzioni, tutto questo viene a dirci qualcosa, Tutto questo ci parla del volto di Cristo. Tutto questo ci insegna qualcosa che magari non avevamo visto, non avevamo capito o avevamo sottovalutato. E così, ecco, a tutti i livelli, a livello personale, ma anche a livello comunitario, a livello anche di Chiesa universale. Noi partecipiamo di questo corpo totale. Noi partecipiamo di questo corpo totale, c'è una comunione dei santi, ecco, la preghiera più nascosta nella stanza, ecco, fatta, che ne so, magari da un nostro fratello o da una nostra sorella, che ne so, in Mongolia ci sono 100 cattolici, una comunità cattolica in un paese sterminato, 100, incredibile, però ecco, c'è qualcosa che sta avvenendo anche là, c'è lo spirito che si manifesta, ecco, che ne so, magari una preghiera fatta da una persona là, ecco, ha sicuramente influsso, ha ripercussioni su tutta la Chiesa, e viceversa anche noi, ecco, le nostre preghiere, il nostro rapporto con Dio non è una cosa che riguarda solo noi, ha ripercussioni su tutto. Ma non solo sugli altri cattolici, anche sugli altri cristiani e su tutta l'umanità e sul cosmo intero, su tutta la creazione. È la nostra bellezza, è la nostra responsabilità. Ma questo testo ci dice anche qualcos'altro. Se il piede dicesse, dato che non sono mano, non appartengo al corpo, ecco, e non è che dobbiamo focalizzarci solamente su alcuni ministeri, su alcune cose. La ministerialità, il dono nella Chiesa ha molteplici aspetti, per cui uno dice, ma ecco, dato che io non posso fare quella cosa là, allora basta, vabbè, vuol dire che non posso dare niente. No, non è così. E quello che viene a dire qua, scopri il dono tuo, scopri quella cosa che è solamente tua, quel dono che ha messo a te, nella tua particolarità, e poi, ecco, farne partecipi anche gli altri. Ecco, non voler imitare, non voler prendere e altri posti. Se quegli altri, se quei posti che tu vuoi prendere sono conformi alla tua identità, allora sì, certamente lì c'è una chiamata, ma se non sono conformi alla tua identità, allora lascia stare, perché non sarai mai felice tu e non lo saranno neanche gli altri. Ecco, riconoscere la propria realtà, la propria individualità, è il grande principio della maturazione. L'uomo maturo, la persona matura, è proprio quella che dopo gli anni giovanili, negli anni giovanili tu cerchi di uniformarti ai modelli esterni, no? Ma questo è giusto, per carità, perché devi inserirti nelle istituzioni, devi inserirti nella società, e dunque devi naturalmente uniformarti, devi adattarti, e questo è giusto. Ma una volta fatto questo, la persona matura, la persona in cerca di maturazione non può fermarsi lì, deve scoprire sempre di più la propria individualità, la propria particolarità, e solamente allora riuscirai a dare un dono prezioso, un dono preziosissimo. Se l'orecchio dicesse: poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Ora invece Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Bellissimo, c'è una distinzione che crea la comunione. Anzi, come dicevo prima, questa distinzione è il fondamento stesso della nostra comunione. Noi siamo chiamati alla comunione, siamo chiamati all'unità, come dicono altre esperienze ecclesiali, con la comunione, l'unità. E il fondamento di tutto questo è appunto la nostra distinzione. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Questo è un pericolo terribile, che non è così lontano da noi. O se tutti fossero come me, o se tutti fossero come, ecco, è terribile il voler uniformare, il volere, ecco, purtroppo nell'esperienza, nella storia, ci sono stati tentativi del genere, no? Di voler imporre dei modelli e massificanti, per cui tutti quanti bisognava uniformarsi a questo modello, e questo crea disastri terribili. Se il corpo è formato da un unico membro, cioè, è un mostro, non si sa bene che cos'è, è un'altra cosa, ecco, non è la dimensione del corpo. Se poi, invece molte sono le membra, ma uno solo il corpo, non può l'occhio dire alla mano: non ho bisogno di te, o la testa, i piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, e qua ritorniamo al discorso che facevamo, proprio le membra del corpo, che sembrano più deboli, sono le più necessarie. E le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto. Straordinario. Le parti del corpo più deboli sono le più necessarie, e le meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto. Pensate, questa è una comunità cristiana dove... E questo non vuol dire tacere su chi commette i peccati, assolutamente no. Paolo ci dà dei bellissimi esempi, anzi, insomma, dice: questo qua che fa queste cose e se ne vanta, ecco ad esempio il peccato di incesto, dice: se non capisce, più che subito si è mandato via, è escluso e basta, è fine. Dunque, insomma, è molto, anche molto, molto deciso, molto duro in questo. Ecco, non vuol dire chiudere gli occhi sulle situazioni, anzi, chi veglia, chi ha il compito di fare da guida, deve preservare il bene della comunità, evitare che si propaghino situazioni, ecco, che poi distruggono tutto. Qua invece fa riferimento al fatto che, ecco, le persone, qua non si sta parlando di semplicemente di situazioni di peccato, ma le persone che magari pensano di aver meno da dare, ecco, in realtà sono le più necessarie, perché in realtà stanno dando ciò che conta di più, stanno donando la loro vita, stanno donando la loro preghiera, o la loro incapacità, o la loro sofferenza. stanno donando ciò che in un'ottica spirituale è più necessario, al di là del fare, al di là del fare. Infatti, ecco qua, apro una piccola parentesi, noi non siamo la comunità del fare, non è che dobbiamo fare tante cose, non è che dobbiamo, non dobbiamo raggiungere degli obiettivi, dei risultati, che ne so, ecco, entro il 2020 in questa zona il 90% delle persone deve essere tutte battezzate. In certi periodi della Chiesa si è ragionato anche così, ma non è l'identità cristiana questa. Noi non siamo qua per fare o per ottenere risultati, per portare masse di persone, eccetera. Noi siamo qua per obbedire a Cristo, noi siamo qua per essere una comunità che diventa sempre più comunità. Noi siamo qua per costruire comunione, semplicemente per costruire comunione. E poi vediamo che quando una comunità funziona, quando in una comunità c'è veramente la comunione, o almeno un pelino, che ne so, un 5% in più di comunione, diventa una calamita, attira. No. Le persone, quando si avvicinano, vengono trascinate, non si può rimanere lontano. È così. È inutile che facciamo le nostre strategie di annuncio o le strategie di reclutamento, se poi quando le persone vengono si trovano in un frigorifero. Non ha senso. E dopo scappano, ma giustamente hanno ragione. Che cos'è questa roba qua? È meglio fare il contrario, ed è quello che ci insegna il Nuovo Testamento, fare il contrario, costruire comunità. E poi la comunità tira di per sé questo corpo di Cristo, questo corpo poroso, osmotico, permeabile, diventa un faro, una calamita. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Se un membro soffre, tutti soffrono insieme. Se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Bellissimo, in questo senso. Io vivo anche in quello che vive il mio fratello. Anche il domandarci, l'essere corpo di Cristo fa parte anche di queste piccole cose, magari offrire un sorriso, domandarci come stai, magari prestare un piccolo ascolto, ecco, magari l'altro voglia, ecco, tutte queste sono piccole cose, no? Che però cambiano assolutamente il clima. Ecco, mia moglie si lamenta perché nella parrocchia dove siamo, lei è arrivata lì prima di me, e dice non ti saluta nessuno. È così, va bene, dobbiamo accogliere, giustamente, come si diceva prima, ecco, cerchiamo di fare noi il primo passo, cerchiamo di fare noi e poi magari ci rendiamo conto che non è proprio così, ecco, magari sì, grande misura è così, ma poi magari invece ci sono delle realtà che ci sorprendono, delle realtà molto più belle di quello che pensiamo, oppure anche lì, dove in una parrocchia dove magari a noi non sembra, ecco, bastano poche cose, però io penso che se abbiamo in mente queste immagini, corpo di Cristo, se abbiamo in mente questi testi così fondamentali, io penso che pian piano poi cambia anche il clima, sicuramente poi pian piano il clima cambia e ci dà un senso anche di leggerezza e di speranza e di positività, perché sappiamo, beh, insomma, io faccio parte di qualcosa che non devo portare io sulle spalle, ma faccio parte di qualcosa che è animato dallo Spirito, faccio parte di qualcosa che è più grande, che va al di là, ecco, delle mie questioni. E poi, ecco, Paolo fa anche la lista dei ministeri, di alcuni, dice Sono tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Ecco, dice, no, alcuni hanno questo dono. Poi dice, desiderate i carismi più grandi e vi mostro la via più sublime. E poi, ecco, c'è il grandino, la carità. Ecco, l'amore, l'agape, no? La comunità vive il grande dono dell'amore. Noi siamo la scuola dell'amore. Noi siamo il luogo dove si impara ad amare. Insomma, se uno non impara ad amare nella comunità cristiana, dov'è che impara ad amare? Da nessuna parte. È vero, anche gli altri hanno esperienze di amore, hanno esperienze di dono, per carità, questo è verissimo. Ma l'amore è Cristo. Anche un buddista che ama può amare solo in Cristo. Non può non amare se non in Cristo. Lui non lo sa, o non lo vuole sapere, ma è così, la realtà è così. E dunque noi, che siamo il corpo di Cristo, non siamo chiamati a essere questo esempio luminoso di amore, questo esempio luminoso di accettazione, di accoglienza, di dono. Ecco, fare in modo, prendersi cura dell'altro, e queste membra che sono onorate, che sono curate, prendersi cura dell'altro. Ok, adesso finisco. La Chiesa, Tempio dello Spirito. E qua si potrebbero dire tantissime cose. Mi soffermo solamente su due immagini, su due testi, ecco, ma proprio abbozzati, ecco, solo dei flash. Uno, come vi dicevo, ve l'avevo già accennato, è l'immagine dei magi. Il vero tempio è questa casa con il bambino e sua madre. Adesso, un'immagine straordinaria. Perché? Perché la casa ci dice che la nostra chiesa, che la comunità è una casa. Pensate poi alle esperienze delle prime comunità cristiane, no? Nelle case, la domus ecclesia. No? E comunque già l'immagine della casa è straordinaria. Non siamo una reggia, non siamo un tempio, così come si intendeva, ma siamo una casa. E poi l'immagine del bambino è straordinaria, perché il bambino dice crescita, dice novità. Il bambino è qualcuno che fino a poco fa non c'era e adesso c'è, e ha un suo peso. E dunque il contemplare l'immagine del bambino ci dice che siamo portati a entrare costantemente in una dimensione di novità, in una dimensione nuova, in una dimensione in cui possiamo crescere. E la madre è straordinaria, bellissima. La Chiesa ha un volto femminile, la Chiesa ha un volto di donna. Infatti non per niente si dice che, ad esempio, l'Islam è una religione maschile e il cristianesimo è una religione femminile. E questo è importante, è straordinariamente importante. Pensate, quando si mette insieme, nella tradizione della Chiesa c'è sempre questo strettissimo legame tra Maria e la Chiesa. Non per niente la Lumen Gentium, la Costituzione del Concilio sulla Chiesa, incorpora al suo interno, verso la fine, ecco, il piccolo trattato su Maria. È stata una scelta straordinaria, perché nella tradizione della Chiesa c'è sempre questo strettissimo legame tra Maria e la Chiesa. La Chiesa riconosce in Maria il proprio volto. Bellissimo. Ecco, è l'integrazione del femminile, e questo non perché sia un discorso di moda, ma perché è estremamente sanante, estremamente sanante. Se noi non integriamo il femminile, e viceversa, se il femminile non integra il maschile, abbiamo problemi su tutti i livelli, problemi assoluti. l'importanza di integrare una chiesa materna, una chiesa che si prende cura, ecco, una chiesa che cura le relazioni. Dopo certo c'è anche l'aspetto maschile, ecco, non per niente ecco, il sacerdozio è maschile, proprio per indicare questa relazione, no? questa relazionalità fondamentale, dove i ruoli sono distinti, però ecco, nella sinfonia della comunione, dell'amore. E questo è il tempio dello spirito, e questo è il tempio, nel tempio si trova questo. E poi l'altro testo, così volevo solo abbozzarvi, è quello della fine dell'Apocalisse, alla fine dell'Apocalisse dove si dice che in questa città non c'è il Tempio, non c'è il Tempio, perché Dio e l'Agnello risiedono stabilmente in questa città. Ecco, il Tempio siamo noi, il Tempio siamo noi. Il nostro corpo è tempio dello spirito, la nostra comunità è tempio dello spirito. Noi siamo le pietre vive che costruiscono questa chiesa, questo tempio. Siamo noi e siamo chiamati, ecco, a vivere questa dimensione poi nel futuro di tempio escatologico. Bene, e direi che io termino qua. Allora, queste tre immagini ci danno un'idea fondamentale della Chiesa. Siamo il popolo, ma un popolo strano, un popolo aperto, un popolo che ha confini mai ben definiti. Siamo corpo, ecco, siamo corpo di Cristo, dunque siamo una realtà che ci trascende, siamo una realtà che ci trascende. Ce la mettiamo tutta, mettiamo tutti i nostri doni, ma sappiamo anche che siamo come una freccia scagliata che è già direzionata verso l'obiettivo e non lo mancherà assolutamente. E questa freccia scagliata che va verso l'obiettivo è il regno che si espande, inevitabilmente si espande, giungerà inevitabilmente alla pienezza. E siamo tempio, tempio dello spirito. Guardate, ecco, finisco, lo spirito, parlare di spirito significa parlare di dinamismo, di mobilità, di novità. Nella Chiesa lo spirito agisce. Nella Chiesa c'è una dimensione di mobilità, c'è una dimensione di energia che non può essere compressa. Se tu cerchi di tapparla, viene fuori da un'altra parte. Sono i doni dello Spirito, sono i carismi, e lo Spirito è sempre presente e continua ad agire in un modo a noi incomprensibile, ma c'è, questo Spirito c'è, questo Spirito agisce, questo Spirito fa nuove le cose, questo Spirito ci rende sempre più conformi a Cristo, questo Spirito espande i confini del Regno. Magari termino con una piccola preghiera. Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai chiamati, ci hai convocati a far parte della Chiesa. Ti lodiamo, ti ringraziamo per tutto quello che la Chiesa è. È nostra madre. Ti ringraziamo, Signore, perché ci fai partecipi di una realtà più grande di noi. Ti ringraziamo, Signore, perché tu guidi la Chiesa. A volte noi rimaniamo delusi, ma proprio perché la amiamo questa Chiesa, a volte ci arrabbiamo, a volte vorremmo sbattere la porta, ma sappiamo che tu ci sei, che tu sei presente, che tu agisci molto più in profondità di quanto possiamo supporre. Ti ringraziamo, Signore, perché questa Chiesa tu la stai preparando, come lo sposo si prepara la sposa. Tu stai preparando questa Chiesa per le nozze ultime, definitive. Ti ringraziamo, Signore, perché noi siamo destinati a queste nozze. Ti ringraziamo perché nulla e nessuno potrà mai separarci dal tuo amore, a meno che non lo vogliamo noi. Ti ringraziamo, Signore, perché tu espandi la tua Chiesa. Tu le doni tutti i tuoi doni, tutte le tue grazie. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i santi, per tutte le persone che hanno accolto e accolgono e accoglieranno il tuo amore, la tua grazia. Grazie, persone, Signore, per tutte le persone luminose nella Chiesa. E ti preghiamo, Signore, per tutti quelli nella Chiesa che non agiscono secondo la tua volontà, e ti preghiamo per noi. Ci riconosciamo peccatori, ci riconosciamo per quello che siamo, ci riconosciamo limitati, ci riconosciamo poveri, bisognosi di crescere. Noi crediamo, Signore, e tu aumenta la nostra fede. Noi ti amiamo, aumenta il nostro amore. Facci comprendere l'ampiezza, l'altezza, la profondità del tuo amore. Amen.